Niente, no? Allora ci vediamo da qua, ci dobbiamo qua, no, io sono stato fortunato, ci dobbiamo qua. Allora, siccome noi non potete fare niente, ci sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Bianco, rosso e giallo, blu, ben ritrovati. Finalmente siamo tornati in studio, tante cose, io sono sempre Beppe. Con me c'è sempre Francesco alla regia, il mitico Francesco. Oggi abbiamo nuovamente lo studio qui in Via d'Azeglio affollatissimo. Oltre all'ospite che vi presenterò tra pochissimo, c'è un altro big in studio, il grandissimo Luca Mautone, che saluto. Ciao Luca, benvenuto.
Grazie Beppe e salve a tutti.
Allora, Luca è uno degli studenti che fa parte di questo nuovo laboratorio di giornalismo all'Università di Parma, Parma Ateneo. Ne abbiamo già parlato la scorsa puntata, c'era Silvia, caro Luca. Anche tu sei qua, farai una prova, poi ci saranno tante novità che riguarderanno Parma Ateneo proprio qui su Radio Revolution. Luca viene da
Salerno.
Da Salerno, e non l'avrei mai detto perché c'è proprio l'accento nordico.
Sì, infatti.
E dopo anche Luca farà delle domande al nostro grandissimo, altrettanto grande ospite, ma prima dobbiamo ascoltare i Queen con I Want to Break Free. Era I Want to Break Free. perché io li sbaglio sempre. Che vuol dire l'ospite de... Anzi, Luca, che vuol dire want to break free?
Vorrei... No, voglio essere libero.
Voglio liberarmi.
Sì.
Da cosa si vuole liberare il nostro ospite Enrico Gotti? Ciao Enrico.
Oi, ciao Beppe.
Allora, Enrico Gotti, giornalista, autorevole firma della Gazzetta di Parma. Da tanti anni. Da quanti anni sei alla Gazzetta?
Quattro
anni, parmigiano. Proprio parmigiano. L'unico parmigiano oltre a Francesco qua in studio. Abbiamo detto giornalista, collaboratore della Gazzetta di Parma, ma è qui soprattutto perché ha scritto un libro che si chiama Un'estate più forte del silenzio.
Il titolo giusto, Beppe.
Vogliamo dire in inglese anche? No. Meglio di no. Il titolo è giusto, Un'estate più forte del silenzio, scritto con la volontà, voluto da SPI CGIL, il sindacato dei pensionati.
Con cui collaboro, come ha detto Stampa, e che ha avuto questa idea perché partecipano i pensionati a questo campo di libera antimafia e volevano lasciare una testimonianza, perché ci sono i giovani e ci sono i pensionati in questo campo che a Salso Maggiore è l'unico presente in Emilia Romagna, in un bene confiscato alla criminalità, e volevano fare un libro con le vignette.
Infatti le illustrazioni sono state fatte da un grandissimo disegnatore parmigiano,
molto bravo,
Fogliazza, sì. Gianluca Foglia. E questo è un campo che si tiene ogni anno a Salso Maggiore, giusto?
Sì, a San Nicomede, che è una piccola frazione di Salso Maggiore, in un podere che è stato confiscato da due usurai, e vi hanno creato, il comune di Salso ha creato questo centro ambientale in cui c'è un centro di recupero di animali rapaci. Uh-huh. I ragazzi lavorano lì la mattina, il pomeriggio fanno degli incontri di formazione con magistrati, vittime della mafia, familiari di vittime della mafia e anche esponenti del sindacato, oppure sacerdoti che vivono in trincea contro la criminalità organizzata.
Quindi tu sei stato con loro durante tutto il campo?
Diciamo che li ho seguiti, dura una settimana, io sono stato 4 giorni con loro e gli altri giorni sono fatto avanti e indietro.
Luca?
Quindi una generazione a confronto... che si confronta sulla mafia, che ne parla, ne discute. C'era il caso di c'era il caso della villa sequestrata al boss dei Casalesi a Berceto, e ad aprile c'è stata anche una visita di una scuola di Bologna che è andata appunto a visitare questa villa, che è stata rivalutata poi come museo.
Esatto. Quindi preparatissimo Luca, preparatissimo.
No, quindi poi... se vuoi parlarci un poco, diciamo, dell'attività che svolgono associazioni come Libera, che hanno anche ottenuto riconoscimenti importanti, e insomma descriverci un poco come si confrontano le nuove generazioni con il problema della mafia.
No, grazie per la domanda, perché questa villa che hanno visitato i ragazzi è spettacolare nel senso che l'ha costruita proprio come sfarzo e lusso questo boss, e addirittura ha creato una piscina interna, sembrava olimpionica. Adesso per fortuna l'hanno trasformata in un centro per ragazzi, in un laboratorio, e mi raccontavano che questo boss aveva fatto venire con il camion dell'acqua salata da giù, perché voleva la piscina di acqua salata ed era una roba, cioè proprio il simbolo in un paesino. E tra l'altro impossibile che la gente non se ne fosse accorta, però è un simbolo di sfarzo di fianco a casa, perché ce l'abbiamo in...
Scusami un attimo, più che non accorgersene, cioè c'è un problema secondo me di omertà in questi casi, cioè c'è più una volontà di non parlare perché si teme qualcosa.
Sì, a volte si dice meglio non parlarne, che meglio il silenzio appunto del libro che andare a cercare dei problemi.
Il libro sono una 60ina di pagine, io non l'ho letto perché Enrico me ne doveva regalare una copia da 3 mesi ma non me l'ha mai data, grazie Enrico. E ci sono...
Devi supportare l'editoria indipendente.
Ci sono delle testimonianze, ci sono anche delle storie inventate.
No, c'è una storia inventata che è il racconto iniziale, e poi ci sono le testimonianze dei ragazzi che hanno dai 16 ai 35 anni, questi 12 ragazzi provenienti da tutte le parti d'Italia, ed è la parte finale, più un anche un, una parte di spiegazione di Libera, di cosa fa Libera, di come sono le infiltrazioni mafiose a Parma e il lavoro che è stato fatto in quel campo.
Noi abbiamo parlato un po' di tempo fa di Libera, abbiamo avuto Alessia Frangipane che all'epoca era referente, quindi quello della mafia è un tema che abbiamo già affrontato, bianco, rosso e giallo, blu, però lo facciamo volentieri, lo rifacciamo volentieri anche perché insomma dobbiamo supportare l'editoria, un giovane scrittore come Enrico Gotti, dobbiamo insomma incoraggiarlo. In quell'occasione abbiamo ascoltato una canzone che tu hai scelto e che riascoltiamo volentieri, questi sono i 100 passi dei Modena City Rambler.
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con te cammini.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua! 100 passi, ci siamo da questa notte, 100 passi!
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi. Partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, nel corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare.
Questi erano i 100 passi, diciamo, una canzone che abbiamo già ascoltato perché insomma quando si parla di questi argomenti la nostra anche playlist non molta fantasia si sceglie questa, ma va benissimo, l'ascoltiamo volentieri. Non ti ho chiesto come sta andando il libro.
Allora,
che è uscito ufficialmente quando?
È uscito a settembre, l'abbiamo presentato a Salso Maggiore, appunto, era Rosy Bindi, presidente commissione parlamentare antimafia, e Carla Cantone, il segretaria nazionale del sindacato pensionati. Abbiamo fatto una presentazione alla UBIC molto bella, perché Fogliazzo ovviamente si è messo a fare i disegni dal vivo, e tra l'altro questi disegni meritano da soli di essere diffusi come poster, sono bellissimi secondo me. E adesso ci sarà un'altra presentazione a febbraio sempre a Parma, e poi si comincerà il giro delle scuole, che è un po' l'obiettivo, perché questo libro una professoressa che conosco, Anna Painelli, ha detto che questo libro è un libro per bambini che parla di mafia. Io genericamente non avevo mai pensato, però mi piace pensare che sia anche così. È un po' il primo libro che parla di mafia a Parma, ed è anche un pensato per parlarne alle giovani generazioni, perché questo era anche lo spirito di presentare il lavoro di Libera nelle scuole, visto che poi si rivolge molto ai giovani.
Certo, infatti nel libro, in un'intervista che tu hai rilasciato qualche settimana fa a Repubblica, dici che questo libro è dedicato anche a tua figlia, ad Anna, per quando sarà grande.
Sì, fra un po' di anni, perché ci vorrà un po', però sì, mi piace pensarlo, anche perché ho cercato di far scontrare due cose: la sfiducia che possono avere tanti giovani verso lo Stato, verso le istituzioni, e invece un'ideologia, anche se è una parola ormai brutta, però intesa come credere in qualcosa che può cambiare invece le cose, sempre senza abbandonare le istituzioni, la legalità.
Certo, abbiamo fatto già un riferimento a Berceto, a Salso Maggiore, poi c'è anche un'altra casa, un'altra villa confiscata alla criminalità organizzata, a Langhirano. Insomma, sono tutti argomenti di cui ti sei anche occupato sulla Gazzetta di Parma. A questo punto ti chiedo un po' di fare un po' il quadro della situazione di quella che è la mafia nel parmense, cioè
l'infiltrazione. Non è facile. Io parto da questa casa di Langhirano, che tra l'altro hai fatto anche te una ripresa su giornalistica. In pratica è anche questa in una villa, che è in un posto bellissimo, perché dà su una vallata, e il comune di Langhirano adesso l'ha adibita ad alloggi d'emergenza. E sono tante cose che non, di questi beni sequestrati, confiscati, molti non sanno, perché è una situazione che non abbiamo sotto gli occhi. La mafia nel parmense non è visibile.
C'è il rischio, secondo te, che diciamo la mafia resti sempre un problema collegato di più al mezzogiorno, e che nel nord e nel centro Italia si tenda a parlarne di meno e a sottovalutare il problema, che secondo me c'è?
Sì, assolutamente. Io senza andare sul mio libro, però ad esempio mi è piaciuto moltissimo il lavoro che hanno fatto i ragazzi dei Romagnosi. Sono andati a raccontare con un video i cantieri in cui che erano fermi per le infiltrazioni mafiose, il gioco d'azzardo, che anche Parma è stata toccata, perché c'è c'è un'inchiesta a Modena che l'ha condotta, che l'ha seguita Tizian, Giovanni Tizian,
e che è un giornalista che vive sotto scorta.
Sì, ed è su questo boss che è riuscito a deludere i controlli, a creare un sistema parallelo di slot machine, e aveva anche delle slot in due locali di Parma, che ancora non so quali siano, però per dire, c'è un elenco, non è più solo il cemento, ci sono tantissimi interessi. Poi ovviamente c'è questo rischio di che rimanga sotto traccia e si parli soltanto del sud, certo.
E poi, cioè, oltre al discorso di infiltrazioni, c'è anche, almeno credo, mi è sembrato di capire, una mafia che è nata al nord, cioè magari è collegata con quella che si conosce di più, di cui si parla maggiormente, però c'è anche mafia originaria del parmense, per dire.
Diciamo che se non è mafia, comunque ha trovato degli alleati molto molto ben disposti, ad esempio sono...
Cioè, per dirti, la casa di Langhirano apparteneva ad una famiglia del posto, non era una famiglia arrivata da un'altra regione.
Anche, cioè, noi abbiamo a Parma il primo caso di imprenditore che è stato condannato per favoreggiamento da mafia ed era genero di Zagaria. Mm-hmm. Quindi, insomma, era un imprenditore proprio locale che però sapeva da dove provenivano i soldi della sua... della famiglia della sua compagna, e però comunque non si è fatto scrupoli per utilizzarli.
Quanti anni ha Anna?
1 e 8 mesi.
1 anno e 8 mesi. Insomma, questa dedica è un po' un gesto d'amore. Qui mi collego all'altra canzone che ha scelto Enrico, che Anna sicuramente ascolterà quando ascolterà il papà in trasmissione. Questi sono i Tribalistas, Ya Sé Enamorar.
Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém.
Di quando Enrico Gotti faceva le vacanze a Ibiza, l'aperitivo col mojito in piscina,
Forte dei Marmi,
ecco. Che cosa ti ha dato questa esperienza al campo di Salso Maggiore con Libera?
Guarda, molta leggerezza, ma anche un impegno, perché vedere questi giovani, tanto la canzone mi ricorda anche loro, perché sono... Ci si immagina che quelli che partecipino al campo di Libera siano ragazzi di 18 anni che stanno tutto il giorno sui libri, o sono ragazzi con una voglia di vivere e anche voglia di spensierata di vivere questa esperienza. Quindi ci sono delle testimonianze, degli incontri molto profondi, e poi c'è il divertimento alla sera. Ad esempio loro vanno sui balloni di fieno, che ha cercato di raccontare sul libro, e discutono, parlano di tutto, non soltanto di mafia.
Da giornalista, guardando la televisione, come viene rappresentata certe volte la mafia in televisione? Io non l'ho mai visto, però ci sta sta squadra antimafia, ne parlano tutti, Calcaterra, non so manco chi cavolo è. Però insomma, in televisione la mafia viene rappresentata certe volte anche in una maniera che non lascia trasparire l'aspetto negativo che ha veramente la mafia. Tu da giornalista come la commenti questa cosa?
Questo è vero, Beppe. Io su Facebook c'era una mia amica che ha visto la serie Il Capo dei Capi. E a un
anche
certo
io
punto,
l'ho visto.
A un certo punto però... ha messo su Facebook mi piace, una pagina giusto o sbagliato, Totorina un grande, e io ci sono rimasto perché...
Cioè, poi si rischia di arrivare a queste conseguenze. Certo.
Si rischia, secondo me, di mitizzare un po' la mafia e di guardare solo degli aspetti e di trascurare poi gli aspetti negativi che sono sicuramente i peggiori e sono tanti.
Certo, no, infatti è quello che a volte cercano anche loro stessi, i mafiosi, crearsi un personaggio che possa sia incutere timore sia... E l'idea invece del libro è prenderli in giro, perché poi Fogliazza in questo è maestro, però l'idea di...
E secondo te questo è il metodo giusto anche da portare nelle scuole per far capire ai ragazzi, farli avvicinare alla lotta alla mafia, che sicuramente...
Non so se è il metodo giusto, io spero che ci siano tanti metodi diversi, e ci siano tante possibilità di farlo. Noi abbiamo scelto questa strada che era un po' il punto di partenza, era che... E la mafia era una montagna di merda. E
infatti
può
il libro
anche...
inizia proprio così, giusto?
Sì, il secondo capitolo.
Secondo capitolo, però è uno dei pochi che sfogliando ho visto.
No, perché solo una ragazza che lo dice, sì. È veramente una frase che poi loro hanno in mente ed è questo veramente.
Tu hai detto appunto, l'hai detto anche prima, ti piacerebbe che questo libro venisse letto nelle scuole, quindi entrare nelle scuole per parlare dell'argomento mafia, che magari per mafia si può intendere anche un certo modo di fare, cioè quello che magari nelle scuole è il bullismo, il prendere in giro quelli un po' più deboli, quindi insomma mafia è anche un modo di fare, non è soltanto criminalità organizzata.
Aspetta, mafia e bullismo ce ne passa, però capisco che l'idea è quella di trasmettere un impegno nella legalità, che poi è anche l'idea di Libera, perché non è soltanto una lotta alla mafia il suo obiettivo, è anche lotta alla corruzione e al ispirarsi a principi di democrazia e di rispetto.
Certo, io tornerei un attimo ancora alla musica e poi dopo c'è il nostro fantastico gioco, che con te sono stato cattivissimo, Enrico, quindi dopo vedrai. Ma ora dobbiamo ascoltare Sfioravano le Viole, questo è Rino Gaetano.
Con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano, mentre io aspettavo. I passi delle onde danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Io aspettavo.
sole che bruciava, 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 bruciava. E tu crescevi, 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 più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Si promette e si mantiene a volte, mentre io aspettavo te. Il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione, un cappello nuovo, mentre io aspettavo te. Ancora penso alle mie donne, quelle passate e le presenti. Germani che si annette mezza Europa, mentre io aspettavo te. Michele Novaro incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tuttora in voga, mentre io aspettavo.
Rino Gaetano. Aspettavo Rino Gaetano, volevo finire così, è venuta malissimo. Basta una sola estate per rompere il silenzio contro la mafia?
Bella domanda. No, assolutamente no, Beppe.
No, eh?
No, bisogna continuare.
Però per questi ragazzi magari ha significato un inizio.
Sì, anche se alcuni erano già stati in Calabria, Campania, nei campi giù, e hanno continuato e continuano.
È il momento del gioco, Enrico. Il gioco terribile si chiama Tutti in campo con Gotti e questa è la sigla.
È bello.
Questo era un cartone animato, io me lo ricordo veramente come un sogno quando ero piccolino.
Non
su Italia 1, Tutti in campo con Lotti, ma è diventato Tutti in campo con Gotti. Visto che sei stato al campo di Libera,
pensavo cambiassi anche la sigla, facessi un inserto.
Cristina D'Avena non sono riuscito a beccare. Allora, Tutti in campo con Gotti. Io ti farò delle domande, c'è sempre la parola campo di mezzo, riguarda tanti temi. Vediamo quanto ne sai. Ad esempio, quanti abitanti ha Campo dell'Elba, comune in provincia di Livorno sull'omonima isola d'Elba?
10.000.
4.600. I dimensioni di un campo da calcio, secondo la regola 1 del regolamento del gioco del calcio?
100x70.
90, da 90 a 120 di lunghezza, da 45 a 90 di larghezza. Non ci siamo.
Non ci siamo.
Dopo 14 anni, l'ultima stagione di Controcampo si è tenuta nel
2012.
Bravo.
Grazie. Grande.
Il campo elettromagnetico nasce dall'esistenza contemporanea di cosa?
Particelle elementari.
Campo magnetico e campo elettrico.
Beppe, no, non lo so.
Che cosa hai studiato alle superiori?
Alle superiori ho studiato tutto.
Codice di avviamento postale di Via del Campo a Parma, vicino Via Sidoli.
E ce ne saranno mille di 4300, e adesso sarà 22.
4322, grande Enrico Gotti.
È vero,
sì.
Incredibile.
7 o 14 giorni tra sport, giochi ed educazione. In gergo si chiama?
No, aspetta, rifalla.
7 o 14 giorni tra sport, giochi ed educazione. Si chiama?
Giocampus.
Campo scuola.
Va bene.
Quando sul telefonino non c'è campo, quali sono le uniche chiamate che si possono fare?
D'emergenza.
Grande, tre, vai. In Veneto si usa come unità di misura per la grandezza dei terreni agricoli il campo. A quanti metri quadrati corrisponde un campo?
25.
Ma che cavolo dici? Da 3.000 a 5.000. Campo in inglese si dice?
Field.
Grande. L'ultima. Giornale, Gazzetta di Parma ed Enrico Gotti possono far parte dello stesso campo semantico?
No.
Perché no? Invece devi dire sì, scusami. Gazzetta di Parma, giornale, Enrico Gotti.
Beh, che figuraccia. Adesso fanno un attato nostro ospite.
No, no, sei tu l'ospite.
Quanti ce ne sono ancora?
Basta, ne dominate 3 su 10. Insomma, Luca.
Ma l'hai fatta anche al sindaco queste.
Ovvio. A tutti si fanno le domande. Luca, lo promuoviamo, Enrico?
No.
No, è andata male.
Bocciato.
Comunque c'è l'applauso del pubblico. Torniamo alla musica, sempre scelta dal nostro grandissimo tutti in campo con Gotti, Stevie Wonder, Superstition. La domanda delle domande: quanto si guadagna scrivendo un libro? Tu, anzi, innanzitutto quanto tempo ci hai messo per scriverlo e poi a livello proprio di pila, di di pecugna.
Allora, un mese di lavoro, in pratica un instant book, perché era il campo era a luglio, ad agosto abbiamo scritto, poi Fogliazza ha fatto le vignette. Compenso, diciamo che...
Quanto costa il libro?
Ah, il libro costa 2,50 euro a coppia.
Oh,
aspetta.
Cioè quanto un pacchetto di sigarette?
No, 2,50 euro a coppia la produzione. Oh. E costa 8 euro il libro.
Uh-huh.
Quindi poi dipende anche dalla tiratura. Questa qui è su 1000 o 2000, adesso farò un errore perché non mi ricordo.
Vabbè, quindi quando ti compri la macchina nuova grazie a un'estate più forte del
No. Però ho rinnovato il mio apparecchio, il tablet. Ho un tablet simbolico, perché comunque non è che è anche un piacere fare un libro così.
Certo.
Volevo chiederti, secondo te la politica a livello locale, abbiamo parlato di mafia nel Parmense, potrebbe e dovrebbe dare dei segnali più forti nella lotta contro la mafia?
Diciamo... più dei segnali simbolici...
Ti mette in difficoltà, Luca, eh?
No,
fa
no,
domande
una bella domanda.
Pungenti.
Esatto. No, una bella domanda. Io più che segnali forti, mi piacerebbe che quei pochi strumenti che ci sono funzionassero bene. Faccio un esempio stupido. Dei ragazzi dell'ITIS Da Vinci hanno fatto un programma dell'informatico, hanno fatto un programma, un software... e che incrocia i dati dei grandi patrimoni, riescono ad avere coscienza e capire dove sono i flussi di denaro sospetti. Il problema è che aspettano ancora da un anno il via libera per questioni di privacy dagli enti sopra di loro. Perciò sì. Poi c'è un altro organo che è quello, adesso dovrebbe partire un tavolo tra Libera, Comune e vari enti, anche questo dovrebbe intercettare dei dati, incrociare i dati e riuscire a capire dove sono gli spostamenti di denaro.
Visto che prima abbiamo fatto anche un riferimento su Giovanni Tiziano, comunque parlando di professione giornalistica che affronta questi temi, qualche giorno fa c'è stata anche... un'aggressione, o meglio una specie di attentato a Lirio Abate, il giornalista dell'Espresso, quindi insomma è anche pericoloso per chi fa il nostro lavoro, anzi chi fa il tuo lavoro, perché io mi metto un gradino più sotto di Enrico. Beh. E parlare di mafia, secondo te appunto quali sono le difficoltà, i timori che si affrontano e come il nostro grandissimo ordine dei giornalisti ci può anche tutelare?
Dunque, a parte l'ordine, no? Non parliamo dell'ordine, no, stiamo parlando di giornalisti che non sono assolutamente al mio livello, hanno una storia molto più ricca e quindi mi sembra anche troppo paragonare questo libro al loro rischio. Diciamo che ogni volta che succede, e sempre di più, c'è una comunità che si stringe attorno a loro e si è visto anche recentemente, questo fa piacere. Poi se ci sarà anche l'ordine, spero, poi non so cosa potrebbe fare, già è risicato come istituzione.
Comunque affrontare questo argomento, cioè noi alla Gazzetta ne parliamo, però magari non si fanno quelle grandi inchieste che vengono fatte da altre testate nazionali. Non lo so, a te piacerebbe magari a diventare un po' più interessarti maggiormente a questo tema.
Sì, sì.
E allo stesso tempo hai il timore che insomma si finisca poi a dover affrontare situazioni difficili.
Certo, sono queste due lati della medaglia, perché comunque ovvio che a volte non si fa non per paura, penso, perché poi ma perché non c'è in generale la volontà di lavorare su un mese, sulla stessa cosa, e poi alla fine viene fuori un articolo. È un problema generale questo, però a me piacerebbe parlare. Quando ne ho parlato, poi è stata anche una cosa che mi hanno proposto dalla Gazzetta di fare il punto sull'infiltrazione a Parma. Abbiamo fatto
un'apertura,
sì, 3-4 articoli, sì, sì. E però è positivo che si continui.
Vai Luca.
E quindi, diciamo, secondo te questi lavori di inchiesta potrebbero, appunto, ritornando al discorso di fare un'opera di sensibilizzazione, far conoscere di più il tema, fare in modo che persone si avvicinino alla lotta alla mafia, secondo te questo lavoro può influire positivamente?
Sì, sì, ci vuole questo lavoro, ma ci vuole anche una penna che io non ho, che ha un Saviano, che è capace di farti, di immergerti in quello che lui ha vissuto e attorno a, ed entrare in questa storia con una capacità di scrittura. Sì, ci vuole anche per sensibilizzare, ci vuole veramente una serie di fattori ed è di difficile.
Ci vuole un sistema, insomma, scuole, giornali, libri, tante cose. Noi ne continuiamo a parlare fra pochissimo perché dobbiamo continuare con la musica. La playlist di Tutti in campo con Gotti. Questi sono i Portishead Glory Box. Parlato di tanti argomenti. Sveglia.
No, e sono andato nel pallone perché con tutto questo in campo con Gotti
Abbiamo parlato di tanti argomenti legati alla mafia in generale, la mafia al nord, le infiltrazioni, eccetera. Però Enrico si occupa sulla Gazzetta di Parma di tante altre cose. È molto anche legato agli argomenti della scuola, dell'università, dei giovani e
con due G.
Dei giovani per i giovani, coi giovani, e negli ultimi tempi si è anche è stato molto al fianco di quelli che sono stati gli angeli del fango, i ragazzi delle scuole superiori che hanno dato una mano. Insomma, conosce molto bene il mondo dei giovani, anche perché lui è un ragazzo di
ragazzo d'oggi.
Insomma, quanti anni c'è, no, Enrico? Dillo.
32,
cioè.
No, questa cosa degli angeli del fango forse è una cosa, la cosa che mi ha più colpito di quest'anno, perché vedere dopo quello che era successo dei ragazzi 16, 17, 18, ma anche di più, andare volontariamente, che si sono auto-organizzati, è stata una cosa bellissima. Tanto non so se io e Beppe ci saremmo andati con lo stesso spirito,
sì.
Perché vedere questi ragazzi, che poi sono quelli che si dice non hanno valori, non credono più in niente, poi dimostrarti che ci mettono tutto per degli altri è una roba incredibile.
E inoltre Enrico è anche la mente di una figata, gli accendini, che esistono ancora questi accendini, no?
Sì,
sono
sì,
in circolazione,
sì, sì.
Qualcuno li avrà visti, c'era quello del metallaro errante. Insomma, Enrico,
no, mi spiace,
fa tante
metallaro...
cose, Enrico.
Beh, grafica, qualche disegno, e ad esempio c'è
il
calendario, se
il
vuoi.
Calendario di chi? Sì. Del metallaro errante?
No, magari no, del calendario dei disegni su Parma.
Che stai facendo?
Già fatto.
Cioè, Enrico è un vulcano di idee. Luca, Enrico, no. L'ultima cosa è proprio perché ci abbiamo qui Luca, che rappresenta questo progetto di Parma Ateneo. Abbiamo parlato di mafia, ma abbiamo parlato un po' del tuo lavoro. Il consiglio da dare a chi si approccia in questo momento alla professione giornalistica. Parma Ateneo l'hai visto?
Ah, io devo dare un consiglio.
Esatto, prima di tutto Parma Ateneo l'hai visto?
Sì,
il sito?
È bello, fatto bene.
Fatto bene. Bravo Luca. Consigli a Luca e anche agli altri.
No, il consiglio è di stare in giro il più possibile. E poi non soltanto consumarsi la suola delle scarpe, ma anche consumarsi tutte le idee possibili, quindi tirarle fuori tutte, perché in questo contesto in cui il giornalismo fa fatica ad avere il suo pubblico, adesso tutte le notizie sono su Facebook, l'ideale, l'unico modo per reagire è cambiare non essere istituzionali, ecco. Quindi fatevi venire più idee possibili, che è quello che secondo me stanno facendo.
Tu ritieni che però ci siano, diciamo, speranze per i giornalisti, perché in qualche modo, no, diciamo che questo discorso è un discorso molto ampio, perché ovviamente quando parli con esperti del mestiere spesso ti dicono: no ragazzi, dove state andando? Cioè, attenzione, perché è una strada difficile, è tutto quasi puntato a dire fate prima a mollare, e invece bisogna tenere duro, secondo me, insistere.
Certo, stavamo parlando prima con Beppe, in pratica è vero, perché sembra di essere in un tunnel in cui non c'è la luce in fondo, perché almeno non sarà così in futuro l'informazione, perciò chi riesce ad uscirne deve giocare sui mezzi non tradizionali. Sempre si parla di Facebook, però bisogna anche inventarsi qualcosa, delle aziende come un amico comune stava facendo.
Esatto.
Però ritieni che questa generazione, insomma, si può fare portavoce di questo cambiamento, cioè può cavalcare l'onda del cambiamento che sta avvenendo?
La mia generazione no, noi siamo dei dinosauri, forse, forse quelli che arrivano un po' più giovani ancora.
Luca, che è giovanissimo, se ne farà portavoce. Prima di salutarci noi continuiamo con la musica, l'ultima canzone scelta da Enrico, questo è Bruce Springsteen, I'm on fire.
Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh,
Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
Siamo arrivati al capolinea, caro Enrico. Io ti ringrazio.
Grazie a te, Beppe.
Ringrazio per essere venuto qui, inseguito da tanto per venire in trasmissione, perché Enrico se la tira anche.
Beh, parliamo di chi invece è rimasto a casa, anzi al lavoro.
Non facciamo nomi. Grazie Francesco, come al solito. Grazie Luca.
Grazie.
Com'è andata?
Ah, benissimo.
Sei divertito?
Sì, fantastico.
Tornerai in radio magari con un tuo sicuramente, programma?
Sicuramente.
Magari
non vi libererete di me facilmente, sappiatelo.
Questa è la minaccia di Luca Mautone con cui finisce questa puntata di Bianco, Rosso e Giallo Blu. Grazie a tutti, alla prossima.